Allora, visti i primi titoli e le prime pagine dei giornali, andiamo a guardare un pochino cosa c'è dentro. Cominciamo con tutti i vari confini della guerra in Ucraina. Il Corriere della Sera, che titola sulle armi potenti a Kiev, ne fa le prime pagine, in effetti. A pagina 2 parla di armi, Biden alza il tiro e Putin parla di aggressione. Quali armi? Ne scrivono Olimpio e Marinelli sulla evoluzione, sull'escalation di fornitura delle armi da parte degli Stati Uniti in questi tre mesi di guerra, con un po' di fotografie che non so a voi, ma insomma a me fanno un po' impressione, di carri armati, lanciarazzi, eccetera, dai piccoli tra virgolette Stinger alla lunghissima gittata, cronologia di una svolta. Quello che scrivono Olimpio e Marinelli è che l'amministrazione Biden si prepara a inviare all'Ucraina dei sistemi lanciarazzi a lungo raggio, gli MLRS, che Zelensky chiedeva da tempo e con insistenza, ma che Washington aveva resistito a fornire per paura di irritare il Cremlino. Stessa attenzione che aveva messo nell'opporsi alla fornitura di caccia da parte della Polonia. Evidentemente questa paura di irritare il Cremlino sta venendo meno, secondo almeno la CNN, che scrivono, ha detto che la prossima settimana gli Stati Uniti dovrebbero approvare un nuovo pacchetto di aiuti che comprenderebbe proprio anche questi sistemi lanciarazzi che permettono enorme precisione da molto distante. Sulla situazione nel campo, però, nel pezzo di Olimpio si dice questo: nell'est del paese, dove i russi stanno avendo la meglio, procedono in modo lento ma costante e martellano da lontano con l'artiglieria. Questa è la lettura, la fotografia che ne viene fatta. E a pagina 6 invece della Repubblica, girando da giornale a giornale, guardiamo invece la versione russa. Si parla di Mosca che vede la svolta e parla di un Donbass liberato, cioè che una volta che sarà liberato il Donbass l'Ucraina crollerà. Liberato è virgolettato ovviamente da fonti russe. L'offensiva continua a est, alcuni al Cremlino sognano un nuovo assalto alla capitale, scrive Enrico Franceschini. Tutti gli obiettivi saranno realizzati, così ha detto il ministro della difesa russa Shoigu, ma quali siano questi obiettivi non è chiaro. Nella prima fase della guerra Putin aveva parlato di demilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Poiché in passato il capo del Cremlino ha affermato che l'Ucraina non esiste, ha sempre fatto parte della Russia, le sue parole sono state intese come l'intenzione di abbattere il governo Zelensky e conquistare l'intero paese. Alle parole sono seguiti i fatti, l'invasione è cominciata il 24 febbraio con un massiccio attacco contro Kiev e vari tentativi di assassinare il presidente ucraino. Dopo l'attacco è stato respinto, tuttavia a inizio aprile lo Stato Maggiore russo ha reso noto che il vero obiettivo è liberare il Donbass. Questa è la premessa, diciamo, a questa previsione da fonti interne all'amministrazione Putin, che dice: liberato il Donbass, prevediamo anche un crollo di tutta l'Ucraina. Questo è per quanto riguarda le previsioni. Tornando al Corriere, c'è da dire che in questi giorni, al Corriere come tutti gli altri, sono diminuiti, anzi quasi spariti in queste ore, in questi giorni, le cronache reali dal campo, da quello che sta succedendo. Per esempio negli Stati Uniti, sul Corriere della Sera, l'inviata Marta Serafini scrive da Severodonetsk, che è il punto adesso delicato dal punto di vista delle stragi, della situazione della popolazione civile, intervistando però il responsabile della difesa della città, che dice Severodonetsk è la nuova Mariupol, ma annuncia, così come ricorderete gli annunci da Mariupol e dall'acciaieria delle Avostal, lotteremo fino alla fine, nessun impero è mai durato per sempre. parla dell'incontro con il governatore, appunto Sergei Gaidai, non è famoso per essere troppo incline alle emozioni, all'appuntamento con i giornalisti si presenta in mimetica, armato e scortato, e prima del suo arrivo un boato scuote il terreno a 10 km dal punto di ritrovo per l'intervista. I russi sono assediati ormai da settimane, ma Gaidai non entra nemmeno nell'edificio, non importa se il rischio di finire sotto il fuoco è alto. Questa è, diciamo, un po' la premessa di questo incontro. A proposito di quello che sta avvenendo e della lettura, Domenico Quirico sulla stampa, che periodicamente legge e spiega dal suo punto di vista quello che sta accadendo e come sta evolvendo la situazione, scrive questa mattina, pagina 11 della stampa: il Cremlino e la strategia del macigno, così l'armata russa stritola gli ucraini, e dice, riconosce, Kiev ha parlato troppo presto di russi demotivati e l'Occidente, scrive Quirico, deve decidere fino a dove vuole spingersi con Putin. Andiamo a vedere almeno l'inizio di questo pezzo di Domenico Quirico. È la guerra, quella primitiva, lineare, elementare, annientatrice, polverizzatrice, che paralizza il cervello, istupidisce, spezza la certezza fisica del penso e quindi sono. Invece non sei più, muori prima di morire. La novecentesca tempesta d'acciaio, distruzione e morte allo stato puro. Non la guerra elegante, ingegnosa, high-tech, fantasiosa, eroica, creativa, futurista, con cui gli ucraini ci hanno illuso per 90 giorni. Questa è la guerra dei russi, non la guerra putiniana. Dei russi la loro guerra da sempre, e infatti la stanno vincendo, scrive Quirico. È la guerra fatta con il garofano, la caccia, il giacinto, tutti virgolettati. Purtroppo non sono fiori o alberi, ma il beffardo soprannome che i russi danno ai loro cannoni semoventi, il loro dio della guerra, il Zvodgi, Zodika, da 122 mm di calibro, e poi mette altri nomi di carri armati e lanciamissili, e poi lanciarazzi multipli, i vecchi Grad degli anni 60 da 122 mm, anticaglie per i buon gustai della guerra alla moda, ma che uccidono, o come uccidono, con a fianco quelli nuovi, gli Uragan da 220 mm e mostruosi Smerch, turbine da 300. L'arte di vincere da sempre consiste nel trascinare con l'astuzia e la forza l'avversario a combattere la tua guerra, per quella per cui hai talento, sei più preparato nei mezzi e nelle tattiche o quella che si adatta al terreno che hai scelto. Settimana dopo settimana, scrive Quirico, nel Donbass i russi hanno attirato gli ucraini nella loro guerra, quella in cui sono maestri, la guerra macina. Bisogna immaginare quelle antiche, gigantesche macine di pietra che si vedono ancora nei vecchi mulini dell'Ottocento. Un enorme macigno ruota su un'altra lastra d'ardesia e a poco, chicco dopo chicco, il grano, l'avena, tutto viene ridotto in polvere. Ecco, questa è la guerra russa che purtroppo sta polverizzando il Donbass. Era Domenico Quirico sulla stampa ed è la lettura, diciamo, che porta il Fatto Quotidiano, vi dicevo, a titolare con grande foto abituale a tutta pagina: più armiamo Kiev, più Putin avanza. Sembra un po' la sintesi dei due capitoli che vi ho letto fino adesso. Parla di tregua obbligata al Fatto Quotidiano. Stati Uniti, cresce la pressione su Biden, fa il gioco di Mosca. Il Fatto Quotidiano parla di disastro Donbass. I russi prendono Liman e circondano Severodonetsk. Washington e NATO parlano di armi sempre più pesanti. Questa è la lettura. C'è un altro capitolo legato alla guerra e tutto quello che sta succedendo, ed è quello del cibo, dell'allarme alimentare mondiale. Il Corriere ne scrive a pagine interne, pagina 8 e 9, con due pagine: le vie del grano, i treni o il Bosforo. È il cuore poi della dell'uscita diplomatica di Draghi in questi due giorni con Putin e Zelensky, poi l'andremo a vedere. Ma appunto, vi dicevo, il Corriere: le vie del grano, i treni o il Bosforo, parla di forniture bloccate C'è un'intervista a Martina, il vice direttore della FAO, Maurizio Martina, che parla della fame che colpirà 220 milioni di persone. E poi c'è un altro pezzo invece di Verderami che parla del risvolto italiano, ma cominciamo con Maurizio Martina, appunto vice direttore della FAO. Parliamo di almeno 6 milioni di tonnellate di grano e circa 14 milioni di tonnellate di mais, se parliamo dei cereali di cui l'Italia è l'Ucraina è storicamente un grande produttore mondiale. Questi sono i numeri con cui lui risponde, diciamo, alla domanda su quali siano le merci bloccate. L'Italia importava circa il 13% del mais dell'Ucraina e per i paesi in via di sviluppo la situazione è molto più delicata e preoccupante. Parla di almeno 36 dei 55 paesi con crisi alimentari che dipendono dall'Ucraina e dalle esportazioni russe per oltre il 10% delle loro importazioni totali di grano, con le conseguenze che potete immaginare. Gli chiedono quali merci fondamentali vengono a mancare a causa della guerra per l'agricoltura e lui parla anche di prezzo e disponibilità dei fertilizzanti. Se i prezzi rimangono così alti, l'accesso diventa sempre più difficile per le agricolture dei paesi in via di sviluppo. Gli impatti saranno molto problematici, con diminuzioni drastiche del raccolto. I numeri delle persone coinvolte per via della guerra e sulla mancanza di cibo, lui parla di quasi 200 milioni di persone in 53 paesi che nell'ultimo anno sono entrate in una situazione quotidiana di fame acuta, con un balzo di 40 milioni di persone in 12 mesi. Questa guerra, dice Martina, aggraverà ancora di più lo scenario. Le prime stime indicano un aumento di altri 18 milioni di persone, ma è chiaro, dice, che molto dipenderà dall'evoluzione del conflitto. Gli chiedono quali altre strade, oltre a quelle delle navi al momento bloccate, si stanno studiando per le forniture di cibo. Gli chiedono delle reti ferroviarie. Martina risponde: si può tentare di muovere beni agricoli, ma in quantità relative che di certo non possono supplire all'attività portuale. Si sta provando a organizzare spedizioni di cereali in Romania usando i camion per imbarcarle da lì verso il delta del Danubio. C'è anche il rischio che si trovino più luoghi adatti per immagazzinare le prossime raccolte di giugno. Abbiamo bisogno che i porti riaprano per muovere le grandi quantità necessarie. Vi dicevo, il risvolto italiano, quello già sbandierato da molte, qual è? È l'allarme profughi che le grandi crisi alimentari possono determinare. Ne scrive Verderami, parlando di 400.000 persone in Italia per la crisi alimentare. L'intelligence avvisa il governo sul rischio di un aumento senza precedenti dei flussi migratori. La Morgese dice: Bruxelles mette il problema al centro dei suoi programmi. Verderami scrive di un summit il 3 e 4 giugno a Venezia dei ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea del Mediterraneo proprio per trattare la vicenda. La guerra si avvicina all'Italia, scrive Verderami, l'esercito che la circonda è un'umanità affamata da Putin. Se la trattativa sul grano fallisse, se quei 22 milioni di tonnellate di derrate dovessero marcire nei porti ucraini, la carestia delle zone più povere dell'Africa e dell'Asia provocherebbe un'ondata migratoria senza precedenti verso l'Europa e colpirebbe per primi gli stati rivieraschi. Da settimane l'intelligence italiana informa il governo che il paese rischia di essere investito da un flusso straordinario di arrivi calcolato in centinaia di migliaia di persone, 400.000, conferma, scrive Verderami, un esponente dell'esecutivo. Allora, questa è la situazione che ha portato Draghi a motivare la sua azione di questi giorni, la doppia telefonata con Putin e poi ieri con Zelensky. La Stampa, a pagina 5 e 6, riporta quello che già virgolettava in apertura, cioè sblocchiamo i porti, ed è ovviamente il tema del colloquio, scrive La Stampa. Tra Draghi e Zelensky ci servono più aiuti militari in Donbass, dice Zelensky, ma Putin chiede garanzie sui corridoi. Non usate le armi per inviare armamenti, scrive Ilario Lombardo. Il prossimo passo a questo punto sarà rendere operativo il piano, capire che in che modo sbloccare quei 22 milioni di tonnellate di grano ferme negli scali vicino ad Odessa, rispettando le condizioni che pongono da una parte gli ucraini, dall'altra i russi. Il lavoro preliminare fondamentale per capire la realizzabilità intanto è stato completato. Draghi è cauto ma soddisfatto. I segnali sono positivi, si è lasciato andare al termine della telefonata con Zelensky, avvenuta 24 ore dopo il colloquio con Putin, a meno di una settimana da un'altra telefonata avuto col presidente ucraino. La Stampa parla solo dell'inizio di un percorso. Dal punto di vista del capo del governo italiano è qualcosa di tangibile e concreto, perché punta a un obiettivo preciso che al momento resta tale, ma che magari più avanti potrebbe rivelarsi una base negoziale da cui ripartire. Draghi vuole evitare azzardi, intende muoversi centimetro per centimetro, lavorando in un periodo realistico, in un perimetro realistico di trattativa, restando concentrato sulla questione specifica della crisi alimentare. Oggi il risultato è che, dopo aver ottenuto a Washington il sostegno di Biden, Draghi ha operato una triangolazione Kiev-Roma-Mosca. Le ricostruzioni sulle responsabilità dell'embargo ovviamente divergono, i fatti però sono chiari. C'è un problema di mine piazzate per difendersi da Kiev e attorno ai porti, e di navi russe in stato d'assedio pronte ad assaltare la costa. Si deve uscire da questa impasse per liberare le merci e riaprire le rotte che portano verso i mercati del Nord Africa e del Medio Oriente. E allora, su questo piano del governo, su questi perimetri, insomma, che Draghi sta tentando di definire, cosa arriva? Arriva Salvini, che dice: io sono pronto ad andare a Mosca. Ne scrivono un po' di giornali, anche in prima pagina, il Corriere con Marco Cremonesi, che parla appunto di Salvini a Mosca, pronto il viaggio gelo del governo. E il punto è proprio questo: il gelo del governo è quello, diciamo, l'effetto che questo annuncio di Salvini può avere sul lavoro dell'esecutivo. Andiamo a vederlo allora, Cremonesi, a pagina 10. La visita a Parolin, i contatti turchi, Salvini pronto a partire per Mosca. Il leader ha preparato una missione di 48 ore via Istanbul, l'ipotesi di un volo già domenica, ma il premier sarà avvertito, dice Salvini. Dubbi anche nella Lega, e lui invece parla di pace da costruire con gli incontri. Quali sono i dubbi della Lega? Si capisce già dall'inizio del pezzo di Marco Cremonesi. I leghisti alzano le braccia. Ormai è diventata la sua ossessione, dicono. Salvini, salvo sorprese, dovrebbe partire per Istanbul nei prossimi giorni, forse già domenica, per poi andare nella capitale russa almeno 48 ore, anche se al momento nessuno sa dire chi incontrerà e il perimetro esatto della missione. Si parla soltanto di incontri con esponenti istituzionali. Certamente il leader leghista ha lavorato con convinzione per organizzare il viaggio, pare di concerto col suo consigliere diplomatico Capuano, e il 5 maggio ha incontrato l'ambasciatore turco a Roma. Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che Salvini già avesse chiesto il visto all'ambasciata russa. Lui aveva smentito: non so nemmeno dove stia il mio passaporto. Ieri i cronisti hanno interpellato di nuovo Salvini, mi chiedono se andrò a Mosca, dice lui, lo chiedo a voi. Ieri Draghi ha fatto una cosa giusta, ha chiamato Putin. È chiaro che se la pace non la si ottiene accendendo una candela in Duomo, ma va costruita e cercata telefonata per telefonata, lui ha detto, c'è il dovere di fare di tutto per avvicinarsi alla pace, come Draghi ha fatto bene a chiamare Putin, io ce la sto mettendo tutta. Allora, risvolto di questo, lo guardiamo prima con Cremonesi e poi col commento che ne fa Massimo Franco. Difficile capire chi incontrerà Salvini. Nel 17 il leader leghista era stato ricevuto dal ministro degli esteri Lavrov, ma non è detto che il bis possa avvenire. In effetti il viaggio ha contorni scivolosi. Diciamo che era nella costellazione della destra, Osvaldo Napoli, che è un parlamentare che adesso è di Azione, In commissione esteri della Camera la mette così. Va bene che sono saltate tutte le regole, ammesso che Salvini ne abbia mai rispettata una, ma come può un esponente politico bypassare il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri e caricarsi una missione diplomatica se da nessuna autorità gli è stata conferita? Dalla Lega un'asciutta nota informa che, qualora l'eventualità diventasse più concreta, Salvini informerà il Presidente Draghi e ne parlerà con i vertici della Lega, che almeno fino a ieri, scrive Cremonesi, sembravano all'oscuro della spedizione. Commenta Massimo Franco, notista politico, del Corriere della Sera, uno scarto che acuisce i sospetti sul Carroccio, perché parla Massimo Franco di una fuga in avanti e un possibile strappo con la strategia del governo di Mario Draghi. Più che un sostegno alla diplomazia di Palazzo Chigi, l'iniziativa finisce per contraddirla e promette di acuire i sospetti che dall'inizio dell'aggressione armata pesano sul capo leghista, cioè aver abbracciato un pacifismo di principio che favorisce la strategia russa. Reazioni dei suoi alleati di fatto di governo e per esempio Enrico Letta. Lo stupore e il fastidio a Palazzo Chigi, scrive Marco Galluzzo sempre su questa doppia pagina del Corriere, Letta parla di un'idea strampalata e di Salvini che va dove gli batte il cuore. Una notizia che si commenta da sola, rilevano con una punta di fastidio, sconcerto e anche ironia a Palazzo Chigi. Alcuni ministri sono sbigottiti, anche nella Lega, come scriveva già prima Marco Cremonesi, e poi appunto il commento di Letta. Continuiamo con la politica italiana, che ne ha più di uno di, diciamo, non retroscena, ma insomma effetto e controeffetto a quanto si sta a quanto sta accadendo. La Repubblica la legge così: Draghi e Mattarella scavalcati, gelo a Palazzo Chigi, che parla di trattative che vengono complicate. Anche il Ministero degli Esteri, scrive La Repubblica nel suo retroscena di Tommaso Ciriaco Concetto Vecchio, anche il Ministero degli Esteri non è stato informato dalle intenzioni di Salvini. Per il governo il viaggio è una mossa da campagna elettorale. Nessun cenno alla missione nell'ultimo colloquio di Salvini con Draghi il 16 maggio e di un governo, parla La Repubblica, preoccupato dalle possibili ricadute internazionali di questa visita, che a questo punto sembra più che annunciata, minacciata da Matteo Salvini. E La Repubblica mette una fotografia, tra l'altro, di archivio di Salvini insieme a Vladimir Putin. La vicenda viene letta dal Domani in questo modo, dico la vicenda politica, e vado velocemente sul Domani, che ne scrive a pagina 3, guardandola dall'altro verso. Quello che non torna nella strategia diplomatica di Draghi sull'Ucraina, sotto il titolo Tentativi confusi. Scrive Vittorio Darold: il fumoso piano di pace, i contatti con Putin e Zelensky, lo spostamento dal gas al grano. Il premier si muove da mediatore protagonista, ma con una linea indecifrabile. E adesso mancava soltanto la missione di Salvini a Mosca. Scrive Darold che Draghi, appunto, la conversazione di ieri di Draghi con Zelensky, sviluppata soprattutto sul tema del campo e delle regioni orientali del paese, Draghi ha assicurato sostegno del governo italiano all'Ucraina in coordinamento con l'Unione Europea. I due presidenti hanno discusso appunto delle possibilità di sbloccare le esportazioni di grano. Ma cosa sta succedendo a Roma? Tornata a essere al centro della diplomazia europea sull'Ucraina. Per capire di più, dice Darold, dobbiamo fare il famoso passo indietro. Draghi, dopo la visita a Washington e la telefonata a Putin, cerca una sua personale postura nei confronti di Mosca e Kiev per rilanciare il negoziato e giungere a un accordo sull'export del grano, così da evitare nuove carestie, però con i punti, diciamo, di sospensione e di dubbio che vi ho sintetizzato nel sommario di questo pezzo del Domani e cioè i contatti con i due leader Putin e Zelensky, lo spostamento di asse dal gas al grano, il tentativo di essere protagonista ma con una linea indecifrabile su cui adesso cade anche la minaccia di viaggio di Matteo Salvini. Oh, velocemente, per quanto riguarda allora gli assetti interni del governo, perché ovviamente tutto questo ha effetti e nasce da situazioni all'interno della maggioranza. Il ministro della Salute Speranza fa un'intervista al Corriere dove parla dei rapporti invece a sinistra con Conte e dice, si dice sicuro che non romperà Conte. Conte, nessuno metterà il governo a rischio, dice Speranza, serve ancora stabilità, e dice che sul Covid guardiamo con fiducia all'autunno. Nessuno si assumerà la responsabilità di mettere a rischio davvero il governo, ora che alle ragioni di fondo che lo hanno fatto nascere si è aggiunta la guerra. L'Italia è forte e credibile a livello internazionale, può anche giocare un ruolo importante nella ricerca della pace. Sarebbe insensato, dice Speranza, aprire la crisi. Per quanto riguarda invece i rapporti a destra, c'è un'intervista sulla Repubblica a Ignazio La Russa. A Ignazio La Russa, a pagina 11, che dice che Lega e Forza Italia invece possono anche fondersi e Fratelli d'Italia non teme sorpassi. Insomma, si guarda alle prossime elezioni. Se fanno una lista unica si semplificano i rapporti nella coalizione. Non so se sarà lo stesso nei due partiti. Vogliamo un governo di centrodestra, chiediamo un impegno solenne agli alleati, mai col PD e mai col 5 Stelle. Insomma, Fratelli d'Italia guarda dal di fuori la situazione dei suoi strani alleati, non alleati, a destra, e dice facciano anche partito unico, così almeno poi ci intendiamo più velocemente, nel senso che rimaniamo in due e non in tre. La Stampa invece intervista Patuanelli, 5 Stelle, che dice l'alleanza 5 Stelle PD non funziona, altro che funziona, e serve un programma comune. Troppi scontri con i Dem, partiamo dal progetto per la Sicilia, non dai nomi. Se a metà giugno sarà messa la fiducia sul decreto aiuti, tornerò a fare il senatore. Questa è la situazione. Ci fermiamo 3 minuti e poi continuiamo con la lettura dei giornali di oggi. Due minuti dopo le 9:30 è Radio Popolare Itaca. Stiamo spulciando un po' i giornali. Ci sono Massimo Bacchetta in studio, in onda con voi fino alle 10:30. Ci sono ancora un paio di questioni che riguardano l'Italia da andare a guardare dopo le questioni interne alla maggioranza. Una di profilo ancora molto politico, anzi tutte e due, ma insomma. La prima riguarda Confindustria. Allora, il Sole 24 Ore in prima pagina scrive del suo leader Bonomi, che dice siamo coesi, guardiamo alle sfide del futuro, e la dice così, con tutto quello che è successo negli ultimi anni, parlando all'assemblea privata di Confindustria tra Covid, guerra, eccetera. C'è la necessità di evitare folli crisi di governo, adesso è arrivato il momento, dice Bonomi, di spingere sulla crescita. La traduzione più politica la fa, per esempio, basta guardare La Repubblica, invece, pagina 10. Bonomi torna in trincea, impossibile dialogare con politica e con CGIL e UIL. Così la si capisce meglio. Parla di un presidente di Confindustria all'attacco, nel governo dice ci sono alleanze divergenti su tutto, salvati soltanto Mattarella, Draghi e la CISL. Una coalizione di governo fondata su alleanze non coesi ma divergenti su tutto, una parte del sindacato che ha sempre risposto che avrebbe solo parlato col governo e non certo con noi, l'atteggiamento che il ministro Orlando ha del resto incoraggiato. Questo è il quadro per Confindustria, mancano le condizioni per affrontare la ripresa italiana attraverso un grande patto per l'Italia, pubblico e privato, imprese e sindacati tutti insieme. Così Bonomi nell'assemblea privata, diciamo, di Confindustria, per dire qual è il quadro e come presumibilmente continuerà a muoversi, che sia per far fronte anche ad attacchi interni oppure no, ma questo è quello che sta prospettando Bonomi. Altra questione che riguarda l'Italia ed è la CEI. Il nuovo capo della CEI, Zuppi, e il suo primo annuncio, diciamo, e la sua prima iniziativa annunciata, che scrive l'Avvenire in prima pagina, definisce, diciamo, Avvenire in prima pagina, poi andremo a vederne le varie letture, in rete contro gli abusi. Il piano di 5 punti annunciati come linee guida antipedofilia, il no alla e poi Zuppi, che appunto ovviamente si fa già vedere, scrive in prima pagina Avvenire, il presidente ribadisce il no alla logica delle armi in Ucraina, dicendo deve prevalere il diritto alla pace. Ma questi questo piano annunciato contro, appunto, e per far fronte a tutti i casi di pedofilia denunciati all'interno della Chiesa, l'editoriale di Avvenire lo definisce 5 decisi passi in più. L'Avvenire. Gli altri danno una lettura un po' diversa, che a questo punto andiamo a vedere parola per parola. Per esempio, il manifesto parla di un primo passo contro la pedofilia. Il piano per prevenire gli abusi prevede un'indagine indipendente, ma sarà possibile accedere solo a una parte dei documenti. La definisce via italiana al contrasto della pedofilia del clero, una via di mezzo tra il quasi nulla assoluto che c'è stato fino adesso e un'indagine completa e approfondita, come invece accaduto in Francia e Germania e come chiesto a gran voce dall'Associazione delle Vittime, dal coordinamento anti-abusi Italy Church 2, dai gruppi di base e da diversi teologi. Il cardinale Zuppi, alla sua prima conferenza stampa da presidente della CEI, al termine dell'Assemblea generale, non smentisce le sue qualità di mediatore, scrive il manifesto, presentando un percorso approvato dalla CEI che rappresenta appunto una mediazione tra il far finta di nulla di chi lo ha preceduto al vertice della Chiesa italiana e indagare a tutto campo di conferenze episcopali estere più coraggiose. Quindi il manifesto lo definisce primo passo. La Stampa lo mette in prima pagina, mettendo però anche la reazione delle associazioni vittime di abusi, e quindi la Chiesa di Zuppi, mai più preti pedofili, e le vittime degli abusi che dicono invece non è abbastanza. Sono le prime due pagine dedicate dalla Stampa, pedofilia, la svolta di Zuppi, scrive la Stampa, e poi però l'intervista al presidente dell'associazione Rete l'Abuso, che dice, Francesco Zanardi, che dice: così i crimini precedenti al 2000 saranno prescritti, i vescovi devono aprire gli archivi e darli allo Stato. Temo che non arriveranno i risarcimenti. Non è ovviamente solo sulla Stampa, sulla Repubblica, a pagine molto interne la vicenda, però c'è un'intervista diretta a Francesco Zanardi, che appunto ribadisce in questo caso: però senza magistratura il piano rischia di essere un bluff, 161 le nuove denunce, e quindi parla più di un'apertura, di un bluff. Zanardi, 48 anni, presidente della rete Abuso, dice: il rapporto tratterà gli ultimi 2 anni con un'inchiesta successiva relativi agli ultimi 20, e mi domando a chi, come me, è stato abusato prima, nei decenni tragici di questo senso della Chiesa, non solo italiana. Tutto questo mi sembra discriminatorio per le migliaia di vittime italiane che resteranno fuori dall'indagine, non mi sembra civile e nemmeno sensibile. Anche Repubblica parla di primo passo di Zuppi, un report ogni anno sugli abusi della Chiesa. Ancora più drastico il Domani, nel suo titolo di prima pagina. Scusate, continuo a saltare da giornale a giornale, quindi li vado a cercare. Ecco, ancora più esplicito, vi dicevo, perché non è che parla di primo passo, parla di indagine dimezzata. L'era Zuppi si apre con un'indagine dimezzata sugli abusi nella Chiesa. Piano ritenuto insoddisfacente dalle vittime, gli archivi restano chiusi e l'indagine promessa si limiterà agli ultimi 20 anni. Visto questo, possiamo passare agli Stati Uniti, la strage in Texas e la convention, diciamo, dei grandi produttori di armi, che è in corso nelle ultime ore. Ha parlato pure Trump, ha fatto sapere che lui si ricandiderà alla presidenza e ha fatto capire qual è la lettura. Non ne scrivono i giornali, ma insomma, non sono le armi, è il male, non sono le armi, è la pazzia della gente. Bisogna rinchiuderli negli ospedali psichiatrici e bisogna armare le scuole, perché, dice Trump, ha una persona malvagia che usa un'arma, può rispondere soltanto una persona buona che usa un'arma. Questo è il quadro. Il Manifesto ne fa il titolo centrale, la prima foto di prima pagina. Stop Gun sono le reazioni, le proteste dopo quello che è successo. A 3 giorni dalla strage nella scuola di Uvalde, i repubblicani con in testa Trump si ritrovano alla corte della lobby delle armi, ma fuori dalla convention, nell'NRA a Houston, esplode la protesta. Manifestazione nazionale l'11 giugno e a Washington 10 senatori GOP cedono, pronti a scrivere una legge con i democratici, e questo sarà tutto da vedere. Ma ne scrive Marina Catucci a pagina 9: il GOP alla convention delle armi, fuori il dolore si fa protesta. Parla appunto dei 3 giorni dopo il massacro, apre l'NRA, cioè la National Rifle Association, l'associazione dei produttori di armi nazionali, apre la sua riunione annuale. A Houston i vertici delle lobby delle armi si alternano sul palco ai politici coi politici conservatori, tra questi anche Trump. L'incontro è aperto solo ai membri dell'NRA, che conta attualmente oltre 5 milioni di iscritti. Scrive Catucci appunto di 10 repubblicani pronti a unirsi ai democratici in Senato per una nuova legge restrittiva. Questo nuovo dettaglio giunge dopo le dichiarazioni di un agente che ha affermato che il poliziotto nella scuola era impegnato con l'assassino, ma non il motivo per cui ci sia voluto un'ora prima che la squadra tattica si facesse strada nell'edificio. E questo ha a che fare con le indagini su quello che è successo nella scuola. I vertici della polizia hanno ammesso che è stata sbagliata la tecnica di aspettare a fare irruzione e a quel punto in qualche modo non avere ostacolato, come invece poteva essere fatto, la strage, appunto quei 19 bambini e due adulti uccisi. Il Corriere della Sera ne scrive nelle pagine interne 16 e 17 della situazione americana, appunto titolando sulla polizia. La polizia ammette l'errore, abbiamo aspettato troppo, 75 minuti tra l'arrivo e l'intervento degli agenti, che adesso rischiano l'incriminazione. Ma Giuseppe Sarcina ha inviato in Texas, appunto alla convention della lobby delle armi, titola così invece una pagina intera: la lobby dei fucili si autocelebra tra le proteste e Trump appunto dice bisogna blindare le scuole. In attesa di vedere l'originale, scrive Sarcina, molti affiliati alla National Rifle Association osservano, anzi ammirano, l'effigie di Trump stampigliata sulla canna di una pistola calibro 45 Special Edition, prezzo $1,973. E così si parla di quello che avviene all'interno della convention. Campeggiano su un po' di giornali le fotografie di gente americana con l'arma spianata, perché corrisponde a un lavoro fotografico che è stato fatto negli ultimi 2 anni da un fotografo italiano, a proposito appunto della cultura delle armi, ed è in prima pagina sulla Repubblica, per esempio, di una famigliola americana di padre, madre, figlio, adolescente, bambina piccola in bicicletta nel patio di casa loro con una cosa tipo, direi 150-200 tra pistole, fucili, automatiche, eccetera, tutte stese bene nel patio di casa e addirittura anche sul tettuccio della veranda. E a questo seguono una valanga di altre foto di famigliole che hanno disposto la loro collezione di armi, proprio collezioni, così nel garage di casa. Daniela, sedicenne dell'Arizona, mostra la raccolta di famiglia. È un garage completamente tappezzato di armi, fucili automatici. E poi invece una coppia d'origine cubana nel suo salotto di Miami, con anche qui una quarantina, cinquantina tra fucili e pistole. Cioè, i numeri sono questi. Lui si chiama Gabriele Galimberti, fotografo, ha vinto il World Press nel 2021 per il suo AmeriGuns, una raccolta di ritratti di cittadini americani armati fino ai denti. Manca un quarto d'ora alle 10, Radio Popolare Itaca, in giro navigando per i giornali. Allora andiamo a guardare un po' di cose invece che non sono dei filoni principali, appunto, di cui vi ho letto fino adesso, ma che vale la pena di vedere. Uno, vi segnalo, notizie sui prossimi referendum oggi non ce ne sono, ce n'erano ieri alcune pagine. Oggi non ce ne sono proprio. Ora è il 12 giugno che si voterà per il referendum, ma si voterà anche per le elezioni amministrative in un migliaio di comuni lì dove si vota, e pressoché a nessuno oggi ne scrive, tranne il Manifesto. Ovviamente i giornali in questi giorni ne stanno facendo speciali lì dove gli capita, eccetera. In questo caso è il Manifesto. Pagina 7, intera, elezioni comunali 12 giugno, Palermo e Genova, destra e avanti, il centro-sinistra sogna Verona, fa l'elenco, diciamo, o quantomeno di alcuni dei 26 capoluoghi che andranno al voto. Taranto e Padova restano a sinistra, scrive il Manifesto, in bilico L'Aquila e Piacenza, ve ne cito 8 di capoluoghi che andranno al voto: Verona, Parma, Piacenza, Catanzaro, Genova, Rieti, L'Aquila, Palermo. Di questo si va a occupare Unico Giornale oggi. Invece si occupano in più di uno del fatto accaduto ieri a Nusco, rimettendo insieme più generazioni della politica italiana. Sto parlando dei funerali di Ciriaco De Mita. E allora, grande cronaca, doppia pagina di Dario Del Porto sulla Repubblica: tre repubbliche riunite ma distanti per l'addio a Mattarella, a De Mita, a Nusco, folla di politici alle esequie dell'ex premier e segretario DC, presente Mattarella che accoglie l'ingresso del feretro in chiesa con la mano sul cuore. Vi dico un po' di fotografie fatte. C'è il giovane DC, Angelino Alfano, ci sono gli eredi della DC, Bianco e Rotondi, ci sono gli ex demitiani, Casini e Mastella, ci sono appunto le tre generazioni della Repubblica Italiana. Piccola chiesa di Santo Stefano a Nusco, scrive Dario Del Porto, giorno dell'omaggio all'ultimo grande della DC, Ciriaco De Mita, scorrono uno accanto all'altro i voti, le storie dei protagonisti delle tre diverse repubbliche che si sono avvicendate nel nostro paese. Insieme al funerale si sfiorano, ma non si incontrano mai davvero, anzi, sembra che a tenerle insieme, oltre all'intramontabile e trasversale orgoglio democristiano, ci sia soprattutto la figura del capo dello Stato, Mattarella, che proprio da De Mita fu incoraggiato a intraprendere la strada della politica e adesso, commosso, accoglie l'ingresso del feretro tenendo la mano sul cuore. 10 minuti dopo le 5 nel pomeriggio, quando all'inizio dei funerali manca più di un'ora, uno dei primi ad arrivare è Giuseppe Gargani, sottosegretario alla giustizia a cavallo tra la fine degli anni 70 e 80, amico personale di De Mita. Ha dato onore e prestigio alla DC, dice, la sua classe dirigente è quella che si è determinata all'attenzione del paese, è morto con il grande cruccio che la politica non c'era più, dice proprio mentre dopo di lui sopraggiunge Angelino Alfano. Oggi 51enne, già delfino di Berlusconi, più volte ministro nel decennio 2008-2018, che rivendica di essere nato democristiano e fa parte della generazione cresciuta politicamente mentre i partiti della Prima Repubblica si dissolvevano e si affermavano quelli della Seconda. E Alfano dice di De Mita: il pensiero come fonte di ispirazione e di presidio dell'azione politica. Pochi minuti più tardi, nella piazza ormai blindata, a poca distanza uno dall'altro, Pier Ferdinando Casini e Clemente Mastella, entrambi politicamente figli della DC e della scuola demitiana, vecchi marinai della politica italiana che, passando da una tempesta all'altra, oggi si ritrovano rispettivamente senatore di lungo corso che ha sfiorato il Quirinale e sindaco di Benevento. Loro sì che parlano fitto a fitto, uno accanto all'altro, nel centro di Nusco, come se fossero in transatlantico, uniti da una consolidata amicizia. Vabbè, questa è la cronaca. Fuori dall'Italia. Ma vale la pena, sempre dalla Repubblica, ma ripresa anche in prima pagina, violenza sessuale, la Spagna cancella ogni attenuante, ne scrivono altri giornali anche, però in questo caso un'intera pagina. La svolta spagnola, scrive Repubblica, attenuanti abolite, conta soltanto il sì. Non esistono più l'abuso e le relative pene minime. La ministra spagnola Montero, che risulta anche in fotografia, ministra dell'uguaglianza del governo Sanchez, parla di una vittoria delle donne. Scrive Alessandro Opes, l'hanno ribattezzata subito come la legge del solo sì è sì. E il concetto non potrebbe essere più esplicito. In Spagna, d'ora in poi, qualunque atto sessuale senza consenso, espresso in modo libero, volontario e chiaro, potrà essere considerato come violenza. Dal codice penale sparirà l'abuso e resterà solo la violenza, perché in realtà la figura giuridica dell'abuso era utilizzata troppo spesso in tribunale dagli avvocati degli aggressori per ottenere le attenuanti, quando la vittima non poteva, non era in grado di opporsi ai violentatori, soprattutto quando non era cosciente, perché era stato somministrato, spesso a sua insaputa, qualche tipo di droga. Adesso la prospettiva cambia completamente. La prima a esultare dopo il voto, appunto, tra l'altro 201 voti a favore, 140 contrari e 3 astenuti, è la ministra dell'Uguaglianza Montero, combattiva dirigente di Podemos, moglie del fondatore ed ex leader Pablo Iglesias. La Spagna da oggi è un paese più libero, sicuro per le donne, per tutte le donne, dice puntando il dito contro il rumore reazionario, lo virgoletta, dell'estrema destra, degli aggressori della giustizia patriarcale. Una rabbia esplosa dopo che nella tribuna delle Cortes la portavoce di Vox, estrema destra, Carla Toscano, lontana anni luce dalla sensibilità del movimento, aveva sentenziato: l'anima di questa legge è l'odio verso l'uomo. Ora la nuova norma dovrà passare all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, ma, scrive Repubblica, si tratta di una semplice formalità. Bene, visto questo, allora torniamo nella bella Italia con due notizie. Una è la notizia di cronaca di questi giorni, di cronaca nera, che è l'omicidio Zigliani, che occupa insomma le pagine della cronaca, le pagine interne della cronaca dei giornali, il Corriere della Sera, delitto Zigliani, la donna che è appunto sparita, poi ritrovata morta, e adesso l'incriminazione per le due figlie e il fidanzato di una delle figlie, i verbali shock, è strozzata con le nostre mani, avevano già provato ad ucciderla. Confessione delle figlie e del ragazzo, dicono che lei ci faceva sentire sempre sbagliate. La brasiliana è stata uccisa un anno fa, il 7 maggio del 2021, e la svolta nei giorni scorsi, prima ha confessato con una strategia, evidentemente, perché gli avvocati che seguono ormai le tre persone incriminate sono gli stessi. Prima ha confessato il fidanzato di una delle due ragazze, poi la sua fidanzata e poi la sorella, e quindi adesso sono i tre imputati. Mentre vi dico che è stato isolato a Milano il virus del vaiolo delle scimmie, al laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco, è stato isolato il virus, e dice era già stato isolato in Portogallo, certamente in Italia è il primo, però è il Sacco ad averlo annunciato, e si parla di traguardo importante. Dicono i responsabili del laboratorio, ora si apre la strada verso una ricerca sui farmaci antivirali e sulla risposta immunitaria dei pazienti che hanno contratto l'infezione. Speriamo. Ultima notizia, perché per una volta tanto non si fa vedere solo sui social, ma sulle pagine, le vetuste pagine dei giornali rispetto al mondo social. Però succede così, che poi quando ti denunciano vai anche sui giornali e non soltanto sui tuoi social. È Gianluca Vacchi che in una fotografia balla con i suoi domestici in uno dei suoi parchi e delle sue ville, e in uno dei suoi video su TikTok, lui influencer eccetera eccetera, che però adesso appunto gli toccano anche le pagine dei giornali. Perché? Perché c'è una sua lavoratrice domestica che dice: lavoravo 20 ore al giorno, Vecchi ci tirava le bottiglie se non trovava le medicine. Dice che per i filmati su TikTok obbligava le maestranze, insomma i suoi dipendenti, a mettere il grembiule a ballare con lui. Una volta un collega ha sbagliato una mossa e lui gli ha dato una botta sul petto, bestemmiava, diceva parolacce, vabbè questo. Iniziavo alle 8 e servivo ai suoi party fino all'alba, alle 6 del giorno dopo però ero già io ad aprire alla massaggiatrice. E quindi Vacchi, che solo due giorni fa su altre pagine dei giornali faceva sapere di aver comprato due ville o in costruzione, non lo so, alla figlia, perché la figlia si rendesse conto di essere una privilegiata, adesso invece si ritrova con una denuncia. Se invece volete ridere meno, andate sulla pagina a fianco della Repubblica, pagina 21, dove si parla di un paio di cose ambientali. Uno si guarda a Stromboli, si contano i danni del mega incendio dei giorni scorsi, 50 milioni. Dall'altro si parla di un ghiacciaio, la tragedia del Grand Combin. Il ghiacciaio si spezza, due morti, nove feriti nella cordata di alpinisti. Le vittime sono una scalatrice francese e uno spagnolo. Incidente al confine con la Svizzera. Travolti da un seracco, un pericolo se lo zero termico è a 4.000 metri, cosa che di fatto è. E quindi una climatologa, Renata Pelosini, viene intervistata e basta il titolo: con il caldo lo spessore diminuisce, la montagna è più rischiosa d'estate. Mancano 2 minuti alle 10. Ci fermiamo qua con la lettura dei giornali, ci stacchiamo un paio di minuti e poi continuiamo fino alle 10:30.